Ore 22. La morte non è soltanto la fine della vita, né è il rimedio. In nessun posto si sta così bene come in una bara. La cassa da morto è il solo abito che non dia fastidio. De Vincenzi non aveva dato alcun segno di sorpresa, neppure di ammirazione. «Si segga, commissario, e non badi a quel che dico». Io mi sono sempre chiesta se nei momenti gravi, nei momenti decisivi, abbiano più valore le parole o la sostanza di esse. Le parole in se stesse, voglio dire. Dottor Narboni, nessun bisogno che ella rimanga ad assistermi. Potrò benissimo parlare da sola al commissario. Il notaio si inchinò, fece un segno di saluto col capo De Vincenzi, uscì rapido dallo studio con la busta nera sotto il braccio. Delia lo guardò uscire. «Questi uomini di legge credono sempre che sia necessario proteggerci dalla legge. Vuol chiudere la porta, commissario?» Quando tornò verso le due poltrone, presso al caminetto acceso, la marchesa si era seduta. Aveva il capo contro la spalliera, un poco reclino su di una spalla, e lo seguiva nei suoi movimenti. «Segga e parliamo!» «Insetti! Dove ha le antenne costui?» «Perché non le sento ancora cercare? Ah, comincio a essere stanca di dover fare la regina di tutti questi insetti!» De Vincenzi sedette e sorrise, un sorriso pieno di innocenza. Attendeva. Era come un foglio bianco sul quale lei avrebbe potuto scrivere quel che voleva, ma lei non avrebbe voluto scrivervi nulla. «Adesso, dunque, tutto è finito. Io l'ho detto al suo questore, quando me lo ha chiesto. Mio marito può essere stato ucciso, ma può anche essere morto di angina pectoris o di arteriosclerosi. Molte volte non si compie un omicidio perché non si giunge a tempo. La morte naturale è arrivata prima di noi.» De Vincenzi fece un vivo cenno di assenso e il suo sorriso fu pieno di indulgenza e di comprensione. «Molti avrebbero voluto uccidere suo marito? Oh, chi glielo ha detto?» «La tua voce è troppo soave, mio caro. Hai le antenne nella voce, tu. Io non mi fido ancora di te.» «Nessuno. O forse lei, quando ha ammesso che il marchese poteva essere stato ucciso.» «Pura letteratura. Nei romanzi si è sempre uccisi. Per i romanzieri la morte naturale è una conclusione, non uno spunto di vicenda, mi comprende?» «Cerco di comprenderla. Io non leggo romanzi.» Mentiva. Lei subito si disse, costui mente. «È stato il questore a mandarla da me? Mi ha detto che lei aveva bisogno di un funzionario a cui affidarsi. Naturalmente, il dottore voleva l'autopsia, il notaio temeva lo scandalo. Hanno discusso qui in questa stanza, io ero presente. Allora ho telefonato al questore.» «Logico.» «Eppure di solito le donne mancano di logica.» «Non tutte le donne, marchesa.» «Io comunque non seguivo un filo logico facendolo, avevo semplicemente paura.» È meglio dire a costui tutta la verità che si può per celargli quella che non si vuole dirgli. Io sento il pericolo in lui. Com'è possibile che non riconosca in me la regina degli insetti? Eppure non sembra affatto disposta a obbedirmi.» De Vincenzi continuò a non dimostrare meraviglia e neppure ammirazione. «Naturalmente. Avevo paura, capisce?» «Capisco. Aveva paura che da una possibile discussione accesa tra il suo notaio e il medico sorgesse uno scandalo anche maggiore. E nello stesso tempo desiderava disarmare il dottor Veretti, impadronendosi lei delle sue armi.» Fece di no col capo, violentemente. «Oh no!» Guardò il fuoco del camino, poi pronunciò con lentezza. «Avevo paura d'essere uccisa anch'io.» «Già.» E sempre più si impose di rimanere tetragono alla sorpresa. Era l'unico modo per stimolarla a parlare, forse per costringerla a commettere un'imprudenza. «Ma perché lei, marchesa, aveva paura d'essere uccisa? E da chi?» Non rispose, fissava ancora il fuoco. «Non ti dirò, mio caro, tutta la verità. Contentati che ti abbia rivelato qual genere di paura era ed è il mio.» Ma poiché ora i medici hanno affermato che il marchese non è stato ucciso, ecco che anche la sua paura deve essere scomparsa. Crede? Sorrideva ambiguamente. Distolse lo sguardo dalla fiamma, si mise a osservare De Vincenzi con interesse. Non è forse un fatto che io so sprigionare dal mio corpo un sottile fascino che turba? E perché costui dovrebbe non cedere al fascino del mio corpo? Conosceva il signor Marco Parodi? Ecco che comincia a muovere le antenne. Perché me lo chiede? Prendeva tempo. Conosce questo astuccio? Lei lo prese fra le dita delle due mani e lo tenne lontano da sé, al di là delle ginocchia. Gli occhi le si erano smisuratamente aperti. Mio marito è stato davvero ucciso, dunque? De Vincenzi assentì col capo gravemente. Credo di sì, signora, anche se il mezzo di cui si sono serviti per ucciderlo è di quelli che non si scoprono. Lei come fa ad avere questo astuccio? L'ho trovato sotto un cadavere. Sollevò lo sguardo, stava per pronunciare qualche parola, ma si trattenne in tempo. Non vuol dirmi altro? Chiese invece. Ma sì, sotto il cadavere del signor Marco. Ebbe un brivido. Si strinse tutta nella persona con un movimento felino. Aveva realmente paura adesso. Non ha risposto alla mia domanda, marchesa, alle due mie domande. Questo è l'astuccio che conteneva, e lo allontanò sempre più, lo smeraldo di Buddha. Per qualche minuto De Vincenzi rispettò il silenzio. La voce di lei si era spezzata quasi in un singhiozzo. Si sentiva il ceppo gemere dolcemente e anche il tic-tac della pendola di Bull. Apparteneva a suo marito lo smeraldo di Buddha? Tentò di ridere e ci riuscì, ma non fu il suo riso squillante, tutto cristallo, quello che le uscì dalle labbra. E lo chiamavo io così. Non v'era ragione alcuna. Non pensi a qualche leggenda, a qualche storia avventurosa. Era uno smeraldo che mio marito aveva acquistato a Shanghai, di grande valore, certo, forse una delle pietre più interessanti della collezione. Dove si trova ora la pietra? Perché lo domanda a me? L'astuccio lo aveva lei. Volevo soltanto pregarla di verificare se dalla collezione del suo defunto marito lo smeraldo realmente manca. Ma io non so dove si trovi la collezione di mio marito. Non capisco. Vuol dire che suo marito non le ha mai mostrato la sua collezione? Sì, ma non si è mai fatto vedere da me quando la chiudeva di nuovo, dopo avermela mostrata. Io ignoro dove la tenesse. Ignoro dove adesso si trovi. Quindi può anche darsi che sia stata rubata? No! Era un grido di disperazione il suo. Il mio destino tutto di gioia e di ricchezza, con tanti brillanti, con tante pietre preziose. De Vincenzi si alzò, si allontanò dalle poltrone, camminò per la sala. La porta era chiusa. La piccola scrivania di palissandro, incrostata d'avorio, attrasse per un istante la sua attenzione. Poi gli altri mobili. Perché prima di morire il marchese aveva voluto uno specchio vero, uno specchio moderno? Tornò verso il camino. Il volto della donna si era nuovamente disteso, gli occhi le erano tornati limpidi. «Vuole che cerchiamo assieme le gemme?» Scosse il capo, i capelli mandarono bagliori. «Non si può, non si può!» Si appoggiò con le mani ai braccioli, si sollevò in piedi. «Chi veglia la salma?» «C'è un'infermiera. Bambina. Come dice?» «L'infermiera si chiama Bambina, me lo ha detto lei. Vuole che parliamo di tutto domani, oppure dopo i funerali?» «Non crede che sia troppo tardi?» «Troppo tardi perché? Per chi?» «Di chi aveva paura lei?» «Oh, non badi a tutto quel che le ho detto. Ho i nervi un po' scossi. Stamane mi hanno svegliata assai presto.» «È stata nella casa di via Fiori Oscuri questa notte?» «Al Decamerone, vuole dire?» «Sì, ci sono stata, fino alle 2 di notte.» «E nella casa di via Fiori Oscuri?» «Ma dove?» «Nella casa di Vannetta Arcangeli.» «Non so quel che lei voglia dire.» «Già.» Rimasero uno di fronte all'altra, il ceppo gemeva, la pendola batteva il suo tic-tac. «Vuole che metta un agente di guardia al palazzo questa notte?» Sollevò un poco le spalle e sorrise ironicamente. «Per proteggermi?» «Naturalmente. E perché non rimane lei?» Subito De Vincenzi annuì. «Infatti, è questa la migliore decisione da prendersi, ma poiché penso che certamente le ore più pericolose saranno quelle dopo la mezzanotte, le chiedo il permesso di assentarmi e di tornare. Ho ancora qualcosa che mi preoccupa in via Fiori Oscuri». «Lei mi ha parlato del cadavere di quel vecchio, del signor Marco. Lo hanno ucciso?» «Sì». «In che modo?» «Un colpo di pugnale». «Per non far rumore?» «O per altre ragioni?» «Quali?» «Chi poteva sentire il colpo di una rivoltellata esplosa nel primo salotto del Decamerone, alle 3 o alle 4 di notte?» «Non so, perché lei mi chiede tutte cose che non so». «Mi scusi, a tra poco». Si inchinò, si diresse alla porta, l'aprì. «Dove si metterà a vegliare questa notte?» «Nella camera del marchese». «Con l'infermiera?» «E con la salma».